gente si stanca, e poverine siamo noi, ci dicono, ci hanno ragione, perché gli altri non sono poverini, e se io amo qualcuno, io non parlo, non parlerò mai della persona che amo, delle persone che amo come poverini. Possono stare nella carcere, nelle carceri, possono essere i più disgraziati fisicamente, tutto. Io non posso parlare di una persona che amo, con la quale, con le quali sento un legame di sangue, davvero, come poverini. E questo credo che è la dimensione ludica, è il gusto. La missione non è un dovere. L'impegno della catechesi o con i poveri, o, cioè, non è un dovere. Deve diventare parte della nostra vita, è un gusto. Io dicevo ultimamente in Venezuela a questi gruppi di suore con i quali abbiamo fatto gli esercizi spirituali, per me c'è una unica litania che noi dobbiamo recitare guardando i popoli, che non è poverini, Signore salvali, guarda che disgraziati che sono. È la litania che si incontra nel Cantico dei Cantici, che secondo la tradizione ebrea è questo canto di amore di due persone, sacramento di questo canto di amore di Dio con l'umanità. La litania è: che bella sei, amica mia. Cioè, se noi guardiamo l'umanità e non riusciamo, cioè l'umanità nel senso più concreto, la gente con la quale viviamo, condividiamo sogni, lotte, eccetera, eccetera, e non riusciamo a dirle che bella sei, anche quando ci sono dei forti segni di morte o di dolore, io credo che qualcosa dobbiamo cambiare. Perché nessuno ci chiede di essere eroiche. Il gusto della vita, perché la vita è di Dio, perché essere più umani, come diceva anche il secondo gruppo, è essere più divini, perché Dio è profondamente umano, perlomeno come lo professiamo nella prospettiva cristiana. E l'altra questione era come ritornare nella vita quotidiana. Bueno, io credo che dobbiamo ritornarci guardandola, interrogandola e lasciandoci interrogare. E non, noi non è che usciamo di qui, abbiamo salvato il mondo, abbiamo soluzionato i problemi dei nostri popoli, delle nostre economie, della nostra società. Dobbiamo tornare con una passione in più, con una umiltà un po' più forte, per poter lasciarci interrogare, chiedere le cose, sfidare per le cose che ci dicono gli altri, e ce la faremo, cioè solo in questo ascolto, che questa obbedienza profonda, no? E questo ascolto profondo nella vita quotidiana. E certamente io credo che dovremmo capire, dovremmo prendere coscienza che la realtà quotidiana è profondamente importante. Non abbiamo un'altra realtà per convertirci, per cambiare la storia, per amare Dio, per amarci tra di noi. Solo questi doni della quotidianità, degli incontri, queste visitazioni reciproche che possiamo farci, uomini e donne, donne e donne, uomini e uomini, lungo il cammino. La quinta questione, giustizia, capitalismo, commercio equo solidale. Io non so se la questione è che non ci basta il commercio equo solidale, o io so che non c'è niente che può essere una compensazione, però tutto è molto importante. Io lo so che il commercio equo solidale, sempre l'ho detto, per me oltretutto è molto ambiguo, però guardandolo dalla parte del sud del mondo, però è un È un aspetto, è un gesto importante, uno di questi gesti che impariamo a fare, che abbiamo imparato a fare e che dovremmo coltivarli, perfezionarli, eccetera. Però anche pensare che non siamo dei. C'è un canto molto bello di un autore cubano che dice non ci equivochiamo, non ci sbagliamo, no? Non cadiamo nell'errore un'altra volta perché non siamo degli dei. E credo che davvero noi non siamo degli dei, per cui il capitalismo è un fenomeno umano, storico, che tiene un tempo che a noi che lo viviamo adesso da vicino ci sembra, no, come il neoliberalismo, ci sembra molto lungo, troppo lungo, perché già ci siamo stancati, già ci siamo delusi, eccetera, eccetera, però è un fenomeno umano. Avrà che imparare a credere nelle potenzialità umane positive. È un mostro, però è solo un mostro. È la statua grande, questo gigante, no? che vede Nabucodonosor nel sogno del libro del profeta Daniele, però è solamente una statua con dei piedi di argilla. Cade una pietra piccolina e la statua salta. Il problema è che noi non abbiamo molta fede per credere che le pietre indeboliscono queste statue. Cioè, io credo molto di più nella forza umana, culturale, nella sapienza nascosta dei popoli, e l'ho visto la domenica scorsa, no, l'altra domenica, 15 giorni fa, nelle elezioni che abbiamo avuto presidenziali in Bolivia, abbiamo vissuto, io lo interpretavo come un momento delle virtù teologali, fede, speranza e solidarietà. Il popolo ha dato una risposta nelle elezioni, anche se il presidente sarà uno stupido qualsiasi che ci abbiamo lì, un capitalista che parla meglio inglese che castigliano, però non importa, il popolo ha avuto una capacità di creare un'opposizione che a noi ci ha dato una grande speranza, che abbiamo festeggiato 3 giorni di seguito. Io l'ho lasciati festeggiando, adesso può darsi che sarà terminato, non so, però c'è da dare fiducia allo spirito, non allo spirito quello dei carismatici, ma lo spirito di quelli che hanno corpo, carne, e che conoscono con sapienza, in modo sapienziale, la vita, la loro vita quotidiana, e che sanno rispondere quando meno te lo aspetti, perché lì nessuno se lo aspettava. Si creerà nel nuovo governo un'opposizione interessantissima, i movimenti non erano neanche partiti, sono movimenti di base indigena e dei contadini. Io credo che queste cose ci fanno dire, no, che è finito il capitalismo, no? Anzi, la convulsione sociale in Bolivia sarà ancora più grande, perché l'opposizione è molto forte e non permetterà governare, per esempio, a questa gente che ha tutti i suoi piani capitalisti, e quindi entreremo di nuovo in scioperi, in marce che durano mesi, eccetera, eccetera. Però è un segno, cioè il regno credo che cresce con questi piccoli passi, con questi piccoli sogni. Io credo di più nello spirito e nella sapienza delle persone che siamo qui che nel capitalismo. Il capitalismo è un mostro, però è solo un mostro, e quindi io sono convinta nel mio credo che lo possiamo vincere. Io lo so che prima di vincerlo totalmente ci saranno molti morti, e già ce ne sono abbastanza. Questa è una condizione umana di tutte le nostre lotte per arrivare alla risurrezione. Noi passiamo anche in questa strada molto stretta della lotta, dei sogni, eccetera, eccetera. Il secondo gruppo, credo che non erano tanto domande, solo raccogliere una riflessione. Il consumo, diceva il gruppo, no? Trovare questa essenzialità, il consumo è falso, il consumismo, perdono, è falso. No? La sobrietà io credo che non è un sacrificio, credo che i giovani vedono nelle nostre proposte anche del commercio eco solidale sempre questo moralismo che non so quando ce lo toglieremo di dosso, no? che è il sacrificio, no? Che salviamo il mondo perché noi non stiamo mangiando banane o che lo che sia. Io non so se salvo il mondo perché non mangio banane, a parte che le mangio perché laggiù bisogna mangiarle, perché se no non si vendono, se non le mangiamo noi non le possiamo esportare, per cui le dobbiamo mangiare. Però io credo che la sobrietà non è un sacrificio, è quello che diceva anche il gruppo, con altre parole, è il significato vero e pieno della vita. Cioè io non faccio le cose perché... io so che quello che non faccio io va a salvare il mondo. No, è quello che io non lo faccio perché credo che non è significativo, che non è importante. Dobbiamo aiutarci certamente a vedere e a capire che sono poche le cose che veramente servono. Però ci sono dei popoli che hanno una relazione con le cose che è importantissima e che noi dovremmo, credo, imparare. Allora, le cose sono legate al presente e credo che le dobbiamo rendere presenti nel tempo quando ce le abbiamo. Quando sono legate al futuro già sono accumulazioni e quando sono legate al passato anche, sono reliquie accumulate. Il presente ci aiuterà a essere equi e solidali. Cioè, dire chi sono i miei compagni di viaggio in questo cammino, che cosa faccio con questo libro, lo tengo, non lo tengo, lo decidiamo insieme. Quindi ritorno a questo della obbedienza come partecipazione, come iniziativa, come sentirci protagonisti. E siamo troppo abituati, soprattutto come europei, a fare dei programmi. Noi decidiamo la povertà nostra e degli altri, momento. La nostra ancora possiamo decidere, però quella degli altri avrà che ascoltare che cosa dicono gli altri, che tipo di soluzioni propongono dentro questa realtà. Realtà. Per cui credo che la sobrietà è il gusto delle cose, non è l'abbondanza o l'accumulazione delle cose, è il gusto puntuale, ripeto quello che dicevo ieri, dacci oggi il pane di ogni giorno, e punto, e basta, cioè è il pane di questo giorno. E i popoli molto che hanno un'altra cosmovisione lo sanno molto chiaramente, oggi questo ce l'abbiamo, lo usiamo, siamo contenti, facciamo festa, domani non ce l'abbiamo più perché ce lo dobbiamo vendere, perché non abbiamo soldi per un'altra cosa, e sono contenti lo stesso e continuano e ringraziano Dio per quando ce l'hanno avuto, adesso non ce l'hanno, ce l'ha un'altra persona. È interessantissimo la economia da un'altra parte del mondo, però è interessantissima solo se e con rispetto e con amore scopriamo che sono differenti, perché se non cominciamo ad andare là a giudicare che non fanno questo, che sono ricchi, che sprecano, no? Cioè questa dimensione sempre della solidarietà con l'amore profondo alla situazione concreta. E l'ultimo gruppo, perché questo mi sembrava importante, cioè siamo tutti uguali, però perché quindi stiamo così male o perché siamo così? Io credo che c'è un peccato molto grande nella storia, che è un peccato che già spunta nel primo momento della Genesi, è la gelosia. siamo terribilmente gelosi, anche quando diciamo, per esempio, come dicevamo prima, che siamo spaventati perché siamo tutti uguali. Adesso io non posso essere più suora perché non posso essere più suora. E chi l'ha detto? Dove c'è scritto? Uno continua tranquillamente, io sono io, la pietruzza bianca. Però dobbiamo aiutarci a non essere gelosi. Uno dei peccati più grandi nella convivenza umana è la gelosia. La gelosia che poi è una gelosia anche nei rapporti con Dio. Perché noi siamo gelosi di Dio, vogliamo essere dei. E quindi siamo anche gelosi tra di noi. È contrario a questa beatitudine che Gesù proclama nel testo che avevamo citato prima: ti benedico perché queste cose le hai rivelate agli altri. Incominciare a godere di quello che io non so, che gli altri sanno, della diversità degli altri, è importantissimo. Ci sono certe regole comunitarie anche nella vita religiosa che non ci hanno aiutato, perché noi viviamo in mondi competitivi. E nella scuola cresciamo in una mentalità di competizione, il primo della classe, l'ultimo della classe, quello che sta nel mezzo. Nel lavoro non ne parliamo, nel mercato non ne parliamo. Nella chiesa anche, la competizione della santità, della perfezione, quando non è una competizione di potere per essere buoni, no? Però restando alle competizioni più umane, la santità, l'essere buoni, l'essere perfetti, e fare tutti la stessa cosa. Dove c'è scritto che dobbiamo fare tutti la stessa cosa, non lo so, però ce lo siamo inventato. E questo crea gelosia. Aiutarci a tenere la nostra identità, a coltivare profondamente la nostra identità, a dar grazie a Dio di quello che si ha. I voti nella politica. Io credo che non basta cambiare il concetto dei voti, ma il concetto di politica. La politica per noi è una questione pubblica, dove non entra il privato. Invece oggi si lavora molto questo nell'ambito della etica civile, cioè molti filosofi e filosofe, soprattutto le donne, che lavorano molto questo concetto. Non si può dare una nuova forma di far politica se non facciamo entrare nella politica i sentimenti che viviamo nella familiarità e nel quotidiano, nella privacità. Noi abbiamo separato troppo il mondo della politica del mondo della casa. Invece nella prospettiva più armonica, tutto lo dobbiamo ricostruire come casa. Per cui io non vivo la misericordia, la compassione, l'amore profondo solo nella casa o nello spazio privato, ma lo dovrei vivere. La compassione, questo non lo invento io, lo dicono molti politici, politiche, filosofi, dovrei vivere la compassione, l'amore, così come vivo la giustizia, la solidarietà nell'ambito pubblico. Per cui i voti hanno questa dimensione mistica, profetica. La politica anche deve avere una dimensione mistica, perché sennò continueremo a essere delle persone frustrate e dei signori potenti che magari con le maschere, no, di una faccia più buona o di un partito meno violento, però continueremo a fare giochi di potere ed esclusione con gli altri. Non so se c'è. Io credo che sta bene così, cioè la fedeltà a quello che uno... C'è solo un peccato, dice il Vangelo, che è il peccato contro lo spirito. Il peccato contro lo spirito non sono dei gesti, dei modi di essere, è una mentalità chiusa. Però se una persona crede, io credo perché ho fatto esperienza, che si può vivere con delle persone che continuano con determinati schemi, però che sono persone che in questa fedeltà al mistero lasciano, no, questi spazi aperti. E questo credo che è il significato di non peccare contro lo spirito, questo spirito che non sai da dove viene, dove va, come dice Giovanni, però che non ti chiede, nessuno obbliga degli altri, perché io credo che quando obbligiamo, e questo facciamo, obblighiamo gli altri, questo potremmo fare l'errore che abbiamo fatto tante volte anche politicamente, no? In tanti sistemi nei quali ci abbiamo creduto, no? E pensare. Poi l'errore è stato precisamente quello di uniformare, no? È importante che le persone che credono, che fanno tradizione a partire da altri mondi, da altre, lo continuino a fare. L'importante, io credo che a tutti ci viene chiesto questa apertura al mistero, cioè non capisco, però io confido in te. E credo che questa è l'esperienza che uno può fare, l'esperienza più bella, quando sente che gli altri le danno questa confidenza. E questo si fa anche. Oggi c'è un errore molto grande quando viviamo in mezzo a popoli di altre culture, si parla molto dell'inculturazione. È un termine profondamente ambiguo, perché quello che dobbiamo cercare noi è l'inculturazione. Nessuno ti chiede, se io sono italiana, di essere quechua, di essere guarani o quiceo, che sei io. Quello che sì, dobbiamo aiutarci è vivere la interculturalità. La interculturalità è un cambio interculturale, cioè io ho dei significati simbolici, vivenziali, delle tradizioni che posso condividere con altri come gli altri possono condividere con me. Perché noi passiamo, no? Come giustamente tu dici, poi da mode a mode, no? Prima l'evangelizzazione così che ammazzava tutti, adesso questo folklore, no? Perché qui non si sente tanto, però se andate in Latino America a volte è un folklore questo discorso, le congregazioni indigene poi in cosa si riducono, che le lasciano con le trecce e il suo vestitino, e questo non è inculturazione, o quelle stupide che vanno lì e si vestono come loro, cioè, questa è una tonteria, questo è un teatro, cioè dobbiamo aiutarci a essere noi stessi, no? A restituire la parola dove l'abbiamo tolta, ascoltare, però essere molto seri, no? Per cui io credo che i cambi più profondi non sono poi tanto traumatici come pensiamo. I cambi più profondi sono i cambi dello spirito, come la brezza leggera. È una rivoluzione, certamente una rivoluzione, perché la brezza leggera, cambia la vita e il modo di comprendere Dio di Elia, per esempio, no? Elia riconosce questo, lui pensava che arrivava nel tuono, nel lampo, nel terremoto, invece arriva attraverso questa brezza leggera. E credo in questo senso che è bellissimo, cioè aiutarci in questa diversità. La castità, abbiamo detto, è una relazione non violenta, per cui lo unico che possiamo fare è sederci in circolo, no? E lasciare circolare le cose, le idee, il rispetto, l'amore, la tenerezza, eccetera, eccetera. Perché se no diventiamo dei nuovi dittatori, no? O dei nuovi eroi che diciamo, ah, noi l'abbiamo capito, poverino, questo non l'ha capito, però Dio lo salverà. No, Dio salva chi chiede, chi vuole, però il problema è come noi viviamo queste diversità profonde, no? E credo che si possono vivere solo in un costante rispetto, intercambio, senza arroganza. Quello che uno capisce è solo una piccola parte, o forse non è neanche tanto importante, e gli altri capiranno delle altre cose e continueremo. Però questo non è facile per questo tipo di mentalità che tu dicevi, ci ci abbiamo, l'abbiamo assorbito, no? Senza renderci conto. Le donne anche, perché a parte tutta la cultura ci abbiamo anche tutto il maschilismo, no?
Luglio 2002. Incontro del mattino con Antonietta Potente.
Ieri dicevamo come riscoprire questo stile di vita, facendo una interpretazione di quello che purtroppo dentro della vita cristiana, della spiritualità cristiana, come dicevamo, ce lo siamo appropriato determinate categorie di persone, no? Soprattutto la vita consacrata, eccetera. E la rilettura che abbiamo fatto dei voti ci porta anche a fare un passo in più, chiedendoci anche dove viviamo tutto questo. E quello che faremo questa mattina, cioè lo faremo tutto il giorno, però la prima parte della mattina la dedicheremo precisamente a rileggere questo nostro tempo, perché tutto quello che abbiamo detto finora, nei giorni scorsi, dobbiamo incarnarlo in una storia specifica che è la nostra storia, anche se sappiamo benissimo che poi questa storia ha dei colori differenti d'accordo ai differenti contesti storici, d'accordo alle storie personali anche di ciascuno. E di differenti comunità, differenti impegni, eccetera, eccetera, e soprattutto differenti culture. Però c'è qualcosa che in questa storia presente, io credo è necessario, dobbiamo riscoprire come qualcosa comune. Le letture che si fanno sulla situazione storica attuale sono moltissime. Io non farò una lettura dettagliata dei differenti fenomeni che si danno dentro della nostra situazione attuale, lavoreremo intorno a un testo biblico, che è il testo del Vangelo di Luca, 23, versetti 50-56. Questo testo sarà un poco come la chiave di lettura per interpretare il nostro modo di stare nella storia, imparare a leggere il tempo che viviamo. Ripeto, in generale, non entrerò in dettagli. E anche per recuperare un cammino di riconciliazione con la storia. Tutti i fenomeni storici sono ambigui, non c'è nessun fenomeno storico che sia così limpido, pulito come ci piacerebbe. Per cui se noi continuiamo solamente a fare analisi critica della realtà, continueremo a bloccarci davanti a questa realtà, perché un tipo di analisi ci può anche portare semplicemente a riscattare gli aspetti negativi, anche perché, come dicevamo in questi giorni, noi a volte viviamo con questa pretesa di difenderci, soprattutto di difenderci dai limiti, come dicevano alcuni gruppi anche ieri, dai limiti degli altri, dagli errori degli altri, e non riusciamo a fare questo passo che è il passo della solidarietà. La solidarietà non è un passo di beneficenza, La solidarietà assomiglia di più alla compassione, cioè al vivere la stessa passione. E la passione tiene aspetti positivi e negativi. È una storia che soffre e gioisce, che si sbaglia, che riesce in alcune cose, fino a quando noi, e questa è un po' la malattia dei cristiani contemporanei e anche in altri momenti storici, sempre questa idea del perfezionismo, per cui noi non riusciamo mai a inserirci fino in fondo nei movimenti sociali, perché sempre incontriamo dei difetti e noi vogliamo essere puri. Questa è un po' la situazione anche delle chiese, che in differenti contesti storici sempre si pongono, si mettono lì nel mezzo come mediatrici, ma poche volte riescono a prendere parte in questa compassione. Quindi la lettura che faremo è per, non direbbe Santa Caterina di Siena, non schifarci della storia, perché oltretutto è la nostra. Io potrei schifarmi di una parte di storia del Medioevo o del Rinascimento, non lo so, però questa è la mia storia e ci sono dentro, sono partecipe, sono figlia di questa storia l'abbiamo costruita noi, per cui la possiamo anche plasmare un'altra volta, però sì, plasmare con criteri differenti. Quello che faremo questa mattina è un poco incontrare di nuovo da che parte dobbiamo guardare questa storia e dove possiamo, con che atteggiamenti vivere dentro questa storia per continuare a amarla e quindi a rifarla tutte le volte. Il testo evangelico per me è molto molto eloquente, lo leggiamo perché sono pochi versetti e poi faremo un primo commentario, poi nel pomeriggio seguiremo con alcuni dettagli specifici. C'era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, persona buona e giusta. Non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Egli era di Arimatea, una città dei Giudei, e aspettava il regno di Dio. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo calò dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo depose in una tomba scavata nella roccia, nella quale nessuno era stato ancora deposto. Era il giorno della parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservarono la tomba e come era stato deposto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo secondo il comandamento. E questo testo evangelico che a livello di tempo si riferisce all'esperienza iniziale della comunità cristiana. Cioè, questo testo noi lo incontriamo quasi alla fine del Vangelo, però cronologicamente si riferisce all'inizio di questa esperienza cristiana, della prima comunità, dei primi discepoli e discepole di Gesù, perché è la narrazione di qualcosa che hanno vissuto, sperimentato. E anche se noi lo troviamo alla fine, esprime i sentimenti dei primi giorni, dei primi momenti vissuti davanti a, o vicino a questo scandalo della croce. E potremmo dire che è un testo che esprimendo questi primi momenti è su un testo pieno di paure, anche pieno di speranze, pieno di solitudini e anche pieno di amori. Cioè, sono i sentimenti delle prime comunità cristiane, di questo piccolo gruppetto che aveva accompagnato e condiviso profondamente la vita di Gesù. Ora, nella tradizione scritta noi lo incontriamo quasi all'ultimo, potremmo dire come un ultimo movimento, il capitolo 23, per esempio nel Vangelo di Luca, e Luca ha 24 capitoli. E nella tradizione scritta quindi appare come l'ultimo movimento, sono gli ultimi movimenti che ci affidano questa memoria scritta delle comunità cristiane. È un Vangelo profondamente sobrio, però nella sua sobrietà, cioè dice molto poco, come tutti i brani che si riferiscono a questo momento, che vedremo che momento è. Cioè, nella sua sobrietà, in questo poco che dice, lascia intravedere dei sentimenti, delle intuizioni e delle domande. Se voi rileggete questo, contemplate il testo, sono tutti atteggiamenti che lasciano vedere come, anche se sembra un'aria pesante, tutto fermo, invece c'è una vibrazione, vibra qualcosa, ci sono dei sentimenti, ci sono delle intuizioni, c'è questa capacità di continuare a guardare, di non abbandonare, come vedremo, il luogo, e quindi ci sono delle domande. E questa esperienza si colloca, si mette, la incontriamo, non la troviamo, e in mezzo a due avvenimenti importantissimi, che sono gli avvenimenti che più noi nella nostra tradizione e nel nostro modo di celebrare la fede celebriamo di più, viviamo di più, interpretiamo di più. Faccio un grafico questo Vangelo sta nel mezzo tra la esperienza della passione e morte del Signore e Maestro e le prime luci della risurrezione, perché nessuno e nessuna ha visto la risurrezione, solo questi discepoli e queste discepole ci avranno delle intuizioni profonde che faranno riscoprire un modo differente di stare con il loro Signore Maestro. E graficamente io ho fatto questa parte più lunga, sì? Perché anche se nella narrazione evangelica di questa parte non se ne parla quasi, c'è come una vergogna, i discepoli, gli autori, le prime comunità autrici di questi testi vorrebbero un po' saltare questa parte perché non sanno cosa dire, perché si rendono conto che non avevano capito niente in quel momento, per cui uno c'ha un po' di vergogna a dire ma io non ho capito niente o in quel momento non vivevo un'esperienza di fede. Invece cronologicamente è un tempo lunghissimo, cronologicamente e anche psicologicamente, affettivamente, moralmente, è un tempo molto lungo. È un tempo che io chiamo di transizione. tempo di transizione è il nostro tempo. E poi ne parleremo, voi lo discuterete nei gruppi. Questa è solo una proposta, questa non è parola di Dio, è parola mia. Io leggo, mi avete invitato per cui, io vi dico come leggo questo tempo storico. Per me questo tempo storico è un tempo preziosissimo di transizione, che sta nel mezzo di avvenimenti anche scioccanti, come per esempio la passione e morte, o pieni di sogni e di speranze, come la resurrezione, avvenimenti, luci, potremmo dire luci molto forti. È un tempo che sta nel mezzo di questi due momenti importantissimi e che è l'unico momento che possiamo vivere. Per questo diventa un tempo lungo. E anche a livello dell'esperienza della prima comunità cristiana, dei primi discepoli e discepoli, è stato un tempo lungo, per questo non ne parlano tanto. Perché voi sapete benissimo che sensibilmente, quando per esempio muore una persona cara, e possono passare 3-4 giorni, i giorni sono lunghi. Noi siamo di una superficialità nella lettura di queste cose, per me impressionante, perché siamo tecnici della parola di Dio, per cui tutto è veloce, anche nelle celebrazioni, noi celebriamo il Venerdì Santo, poi intanto il giorno dopo, sì, tranquilli, e poi la notte del sabato già c'è la festa, perché la resurrezione, e tutta la nostra catechesi è concentrata in quello sempre che deve venire dopo, deve venire dopo. E per cui per noi è tutto velocissimo. Nella tradizione più bella del mondo cristiano, e soprattutto del mondo cristiano ortodosso, ossia della Chiesa orientale, è un tempo molto importante. Voi sapete come anche l'abbiamo ripreso, per esempio, chi celebra l'ufficio di lettura il Sabato Santo, c'è un testo molto bello di un autore del IV secolo, un anonimo, dove precisamente si raccolgono i dettagli di questo tempo di transizione, che lui chiama un tempo, che questo autore del IV secolo, questo anonimo del IV secolo, chiama come un tempo di silenzio, perché il re dice dorme. Cioè è un tempo però che anche le comunità cristiane prendevano come un tempo molto silenzioso. Però è un tempo lungo, perché il silenzio a volte è pesante, sembra che non passi, che non si può, non si può detenere, tenere, prendere, però anche sembra che ci sfugga e che rimanga lì, cioè il silenzio è abbastanza contraddittorio. Per cui queste persone che vivono, a partire dalle ultime ore del venerdì, quando secondo la tradizione incomincia il tempo solenne, perché per noi purtroppo poi tutto si è ridotto che il tempo solenne a partire del giorno che abbiamo chiamato domenica, però per questi discepoli e discepoli che non erano cristiani, erano ebrei, perché il cristianesimo nasce dopo, queste persone fedeli alla tradizione, come era fedele Gesù, il tempo solenne è questo. Perché dice Luca, come avete ascoltato, che incominciavano a spuntare le prime luci del sabato, cioè incominciavano i primi vespri della solennità più grande per gli ebrei, che è il sabato. E mentre per loro, donne e uomini giudei, ebrei, il tempo quotidiano è di nuovo il primo giorno dopo il sabato. La resurrezione è un avvenimento che irrompe nella quotidianità. Questo tempo si fa lungo, il tempo della transizione si fa lungo per differenti motivi che cercheremo di sottolineare. E protagoniste di questo tempo sono le donne. Qui non è questione di polemiche né di differenza di genere o quello che sia, sono le donne, cioè, sono solo loro. C'è questo uomo giusto, Giuseppe, che appare e poi sparisce subito dalla scena. Le donne indicano questo primo atteggiamento importante del vivere la transizione, che è restare. Le donne sono protagoniste all'inizio e indicano un primo atteggiamento, che è restare. Nella scena rimangono solo loro. E vedremo come. E anche questa persona giusta sparisce dalla scena. Restare significa, in questo momento di transizione, essere protagonisti significa essere ponte, fare da ponte tra questi due momenti, tra il vissuto del tremendo, duro, faticoso di vedere che la persona che ami sta soffrendo e che poi lo ammazza. Non è una storiella, per queste persone erano lì, erano amiche di lui, non erano persone strane.
Segue nella vetra della cassetta.
Erano persone intime, per cui loro che stavano presenti nel momento della passione e morte continuano a stare presenti in questo lungo tempo di transizione, lungo soprattutto perché è un tempo doloroso. Perché per una persona che, come dicevo, vive l'esperienza della morte di una persona cara, il tempo si fa più lungo, non è tanto veloce come ci sembra a noi. 3 giorni per noi, da una prospettiva di tranquillità, non sono niente. Ma quando noi viviamo 3 giorni in attesa di qualcosa, di soluzioni, di risposte, di sanazione, eccetera, eccetera, sono lunghi. Nessuno può dire che lo vive, anche se fosse solo un giorno, tranquillamente. Per cui è importantissimo sottolineare che questo tempo di transizione è lungo e sarà lungo. Per questo è un tempo in cui dobbiamo stare. Però queste donne fanno ponte, E potremmo dire che le donne fanno, danno la possibilità o costruiscono tradizione e magistero, sono le unite. Sono le uniche presenti, per fare tradizione bisogna stare presenti, non fa tradizione uno che ha un ruolo come siamo abituati noi oggi con l'autorità, con il tipo di esperienza d'autorità che abbiamo anche nella Chiesa, cioè è il ruolo che fa tradizione, per cui questo è il pastore nessuno sa. Sant'Agostino dice una cosa bellissima, mi spiegava un mio collega teologo agostiniano, e c'è una parte, un commentario dove dice che un vescovo è vescovo solo se è buono, cioè l'autorità del ser vescovo non gliela dà nessuno, non è una cosa che si appiccica sopra una persona, come qualche tipo di, ogni tipo di autorità. L'autorità è quello che è una persona. In questo senso, queste donne sono le uniche che sono restate presenti in questo momento. Per cui sono le uniche che hanno continuato la tradizione, hanno potuto trasmettere, tradere, come dicevamo, del verbo latino, e hanno potuto raccontare, insegnare, hanno vissuto questo magistero, perché hanno visto. Voi sapete che anche nella teologia di Giovanni questo di essere stato lì, e lui, Giovanni lo dice, e Giovanni è l'ombra femminile dei discepoli, l'essere stato lì lo fa testimone di questo tempo, per cui l'essere stato lì, non ci inventiamo niente di strano, ci fa dire che queste donne hanno fatto tradizione e hanno fatto magistero. Oltretutto questa non è un'invenzione moderna, forse nel linguaggio sì, nei termini, no, come lo usiamo, però nella tradizione della Chiesa la donna che si chiama Apostola degli Apostoli è Maria Maddalena. Noi nella tradizione nostra dell'ordine domenicano, come dopo San Domenico, ci abbiamo come patrona dei predicatori, delle predicatrici, Maria Maddalena, perché è l'Apostola degli Apostoli, cioè è la prima che ha predicato. Per cui non sono invenzioni, non c'è bisogno di aver paura o di andare a chiedere al vescovo se è vero quello che ho detto io. No, perché magari qui non so se capita, in Latino America sì, e uno dice una cosa poi gli altri vanno a dirle al vescovo se è vero quello che aveva detto, soprattutto se è un teologo o una teologa della CLAR, della Conferenza Latinoamericana dei Religiosi. Però a me non mi interessa, posso dire quello che voglio, intanto io me ne vado il 10. E quello che sì mi sembra importante è recuperare tutta questa sapienza umana e queste piccole grandi intuizioni che lungo la storia di fede della comunità cristiana avevamo capito e solo per paura le dimentichiamo. Queste donne fanno tradizione e magistero perché sono presenti. Essere presenti quindi è un segno di continuità. Per cui tutti i nostri lamenti nel tempo di oggi, nella postmodernità, che non c'è più una tradizione, che i giovani non hanno un magistero, una sensibilità di tradizione, e questo dipende se siamo presenti o no. È importantissimo, perché la tradizione non sono dei fantasmi, non sono neanche delle idee. Invece purtroppo noi lavoriamo di più con questa idea, che sono delle idee, dei concetti, dei dogmi. Noi facciamo più tradizione con i dogmi che con le persone. E invece dovremmo, di nuovo, come criticava Gesù i farisei, che facevano più tradizione con la legge scritta, morta, che con le persone. Quindi il sabato era diventata una legge scritta, le persone potevano anche morire. Qui ci viene dato un consiglio, la tradizione, il magistero, cioè questa passione di continuità, di continuare a dar vita, nonostante tutto, si fa stando presenti. Per cui io credo che il primo invito che riceviamo da questo testo, da questo breve testo, sì, è essere presenti, non abbandonare, caricarci con tutto quello che è questo tempo presente. E questo sarà la forza, no, di un nuovo magistero, di una nuova tradizione, cioè nuovo non perché originale, ma perché è di nuovo vivo nel tempo presente, cioè è la lettera morta che ritorna alla vita nel tempo presente. Questo tempo, dicevo, è un tempo che le prime comunità non descrivono con molti dettagli. Io ho preso questo testo di Luca perché Luca in questo senso è quello che dà più dettagli su questa parte di transizione tra la morte e la risurrezione, la Pasqua. E precisamente non lo descrivono perché, come dicevo prima, c'hanno un po' vergogna. Nella tradizione cristiana è significativo vedere che si attribuisce il sabato alla figura di Maria, della madre di Gesù, precisamente per questo, perché nella tradizione antica si è scoperto, no, che è la unica che ha mantenuto la fede era la madre di Gesù, era Maria. Però io credo che non era solo lei, erano delle donne. E certamente c'era anche lei, perché era una persona troppo legata a lui che già era morto, non c'era più. Per cui è importantissimo incominciare a parlare di questo tempo. Non possiamo essere così infantili da celebrare solo il dolore della passione della morte o solo la festa della risurrezione. Quali sono le caratteristiche di questo tempo che sempre ci abbiamo un po' vergogna a descrivere? È un tempo molto silenzioso. Nel senso che si descrive solo nel ritmo della quotidianità, che ricorda più il ritorno alla quotidianità che la novità. Se voi riprendete il testo, a parte che la traduzione questa in italiano non è molto buona, perché dice nel versetto 55: le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe e si osservarono la tomba e come era stato deposto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e poi tornarono a casa per preparare i profumi. Questa parte poi la riprenderemo nel pomeriggio. Il tornare indietro, come lo traduce qui, è un tornare alla quotidianità, alla casa, tornano alla casa, per cui è un tempo silenzioso perché non è più il tempo delle cose solenni, perché anche la morte, la passione era stato un avvenimento tanto scioccante, tanto forte, che è come succede nella nostra vita, quando una persona muore, il primo momento, quando siamo ancora lì pregare intorno al corpo morto, il funerale, tutto quello che celebriamo intorno, siamo tutti ancora presi da questa presenza e il tempo passa più in fretta e ci sembra che ci abbiamo ancora delle forze. Però quando poi finisce il funerale, torniamo dal cimitero, tutto diventa piatto, per cui molto più lento, e si ritorna alla casa, cioè a questo ritmo della quotidianità. E la quotidianità, purtroppo, anche se non dovrebbe essere così, è quella che ci parla meno. Noi aspettiamo sempre momenti solenni per ascoltare. Per questo che abbiamo bisogno di celebrare in altre parti, di incontrarci, perché sempre aspettiamo la solennità. Questi giorni sono momenti solenni per noi e quindi già abbiamo la paura di quando torniamo alla casa che cosa facciamo. La quotidianità parla, e lo vedremo in questi versetti 55-56, poi nel pomeriggio, come parla e come la facciamo parlare questa quotidianità. Però l'impressione generale è che il tempo della transizione è un tempo profondamente silenzioso, che assomiglia più a un ritmo monotono che alla novità. L'altro punto, l'altro aspetto che caratterizza questo tempo è che si tratta di un tempo della solitudine. È una solitudine questa volta piena di nostalgia, di vuoto e di confusione. Questa volta una solitudine davvero, manca una persona, non c'è più, soprattutto per queste donne che lo amavano, non c'è più, per cui c'è un vuoto. E c'è da assumere che questo tempo di transizione anche per noi c'ha dei vuoti, ci fa sperimentare delle solitudini. Bisognerà decidere se passiamo subito, se vogliamo saltare con delle compensazioni tra la morte e la vita, o se vogliamo restare per fare tradizione e magistero, cioè per vivificare un'altra volta questa storia. Un'altra caratteristica è che un tempo avvolge queste persone in un profondo mistero. Questo mistero non mi riferisco alle nubi, ma mi riferisco alla terra, cioè il mistero non tocca le dimensioni, le sfere alte della vita, il mistero tocca le dimensioni fisiche, psicologiche, umane, le più umane della vita. E in questo senso queste persone sentono solo la umanità, per questo restano lì. Sentono la fatica di questa umanità, il vuoto che questa umanità, questa sensibilità sente, prova. E c'è qualcosa che per me è molto bello, che poi nel pomeriggio lo riprenderemo più da vicino. Solo i sensi, i cinque sensi, con molta fatica, possono risvegliare e riescono a risvegliare e a risvegliarsi per evocare qualcosa a queste donne, perché queste donne possano continuare a stare lì. Cioè non è solo la razionalità, le cose che sappiamo, che sapevano, conoscevano, solo i sensi sono presenti in quel momento lì. E questo è vero in tutte le esperienze di gioia e di sofferenza. Cioè, è solo l'affetto che ti fa restare. E in questo senso, quindi, dobbiamo riscoprire chi siamo in questa storia. Chi siamo come uomini, come donne, con le nostre sensibilità, senza avere paura, rompendo un poco gli schemi che hanno marcato le nostre sensibilità, per esempio dentro schemi di genere, le donne più sensibili, gli uomini meno sensibili, cioè, questi sono tutti schemi che noi assumiamo e che non fanno parlare i nostri sensi. In questo tempo di transizione la sensibilità è importante, in tutti i tempi di transizione, in tutti i tempi di confusione, di vuoto, o dove le luci che si vedono sono ancora un po' deboli o sono molto poche. E questa sensibilità mantiene le donne sveglie e presenti, anche se hanno voglia di scappare come gli altri, no? Come alcuni discepoli. Alcuni discepoli si erano andati a nascondere. Uno, secondo la versione di Matteo, si era suicidato, no? Giuda, e gli altri si erano dispersi o stavano nascosti in casa loro, cioè, e loro restano. Secondo la versione di Giovanni, cioè questa ombra della sensibilità femminile del discepolo maschile, anche Giovanni resta, fa tradizione, però è il femminile dei discepoli che fa tradizione, non sappiamo se era Giovanni. Per cui dobbiamo riscoprire quello che in noi farà tradizione, quello che in noi ci permette restare, che non sono semplicemente le regole, i dogmi, le cose che abbiamo capito intellettualmente, ma è l'affettività, la sensibilità, questo desiderio di tornare, come faranno le donne, tornare una volta che ritornano a casa, poi ritornano al sepolcro, perché hanno ancora il desiderio di toccare, di preparare, eccetera, eccetera. C'è un'unica divina presenza in questo tempo di transizione, cioè non è vero che la divina presenza non c'è più. È un altro tipo di divina presenza, che non è più la presenza solenne della passione, non è ancora la presenza gloriosa che dà forza, che rivivifica le cose. La divina presenza è solo il corpo morto di Gesù, che piaccia o non piaccia. Non c'è un altro tipo di divina presenza in questo tempo di transizione, ci sono solo i corpi. Io personalmente credo che non, è un po' una moda quella di continuare a parlare del grido dei poveri. I poveri, io l'ho già detto in varie occasioni, non gridano, non hanno neanche la forza in alcuni momenti di gridare. Quello che sì noi possiamo raccogliere come grido sono i corpi, sono le situazioni umane, le storie concrete di uomini e donne, grandi, piccoli, giovani, anziani, eccetera, eccetera. E in questo testo è molto bello, tutto si concentra in questo gesto dolce di Giuseppe d'Arimatea, che mette, no? che appoggia questo corpo in un luogo, nel sepolcro, in un luogo che dice era nuovo, no? Come a indicare la solennità del gesto.
e la forza del mistero, cioè lì c'è entrato solo lui. E in quest'altro gesto delle donne che restano a guardare come viene deposto il corpo di Gesù. Questo restare solo per guardare come lo trattano. Credo che è importantissimo per noi e che potrebbe aiutarci questo testo a ricreare delle solidarietà profonde tra di noi donne, tra di noi uomini e donne, con tutti quelli che stanno ancora guardando la storia, che non camminano nella storia distratti, che si fermano a guardare questi avvenimenti storici, che guardano, che controllano come si tratta questo corpo morto. Però questa è la divina presenza. E questo nella tradizione della Chiesa orientale è molto bello. Loro sono molto più solenni di noi, perché noi siamo di un attivismo straordinario, per cui avere la pazienza di celebrare intorno a un corpo morto, e questo è molto facile, perché cioè è molto comune nelle nostre società occidentali. Da noi, per esempio, quello che chiamiamo il velorio dura giorni e c'ha gli stessi segni della festa del matrimonio. Solo manca la musica. Il matrimonio dura 3 o più giorni, quando si celebra un matrimonio, si fa una festa lunga. Il velorio ha più o meno gli stessi segni, è il giorno che si mangia in abbondanza, si beve in abbondanza, si accoglie. Io so che nel sud ci sono ancora, per fortuna, alcune tradizioni, no? Però gesti solenni per una società del consumo, una società che sempre pensa al futuro. È una perdita di tempo, per cui se lo lasciano le persone o all'ospedale o dove sia, dove te lo possono trattare. E voi dovete ripensare che in questo tempo di transizione, se l'unica presenza, la unica divina presenza è il corpo morto, questo corpo bisognerà toccarlo, perché il contatto col mistero non lo possiamo avere per internet, no? Attraverso di internet o dei nostri mezzi di comunicazione veloci, le nostre alte tecnologie. Il restare è qualcosa di profondamente importante, il riconoscere. E per me non è drammatico questo testo, cioè dire che la divina presenza è un corpo morto, è il corpo morto di Gesù, non è drammatico. Perché quando c'è l'affetto, l'amore, l'innamoramento profondo, non è drammatico. Per queste persone è ancora vivo, per questo vogliono ritornare lì. È un corpo importante affettivamente per loro. E non c'è nessuno che ha vissuto questa esperienza che può dire cose contrarie in questo senso, perché io non so se avete avuto l'esperienza mi immagino che sì, di vestire corpi morti, però non, cioè, c'hanno un sentito, un senso, uno li protegge ancora, li veste, li pulisce, li prepara bene. Queste non sono solo norme igieniche. Adesso sì, perché te le chiedono, però in altre società questi son gesti amanti, per cui io non posso trattare gli aspetti di morte della storia presente come degli orrori senza dignità, dei drammi che cosa facciamo adesso, poveretti? Cioè, sono ancora corpi, e fino a quando sono corpi importanti. E li dobbiamo, li dobbiamo trattare bene. In questo senso è un testo profondamente solenne, per questo che la teologia orientale, cioè con tutta la sua solennità e profondità di contemplazione, lo riscatta moltissimo. E non riscatta solo il momento solenne della morte o della resurrezione, ma anche questo lungo sabato silenzioso della realtà. Ora, quello che sì mi sembra importante, che, e che chiude un poco come uno degli atteggiamenti più belli, delle caratteristiche di questo tempo, è la solidarietà. Irsi intorno a, sempre nella Bibbia, nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, l'incontro, la comunione si fa intorno a qualcuno, a qualcosa. Per cui questa circolarità di cui parlavamo in questi giorni e celebravamo también, anche ieri, sì? Bueno, io credo che questo è un movimento solidale, queste donne che restano lì e guardano. Io ho l'immagine di un quadro che ha fatto la mia sorella di carne, maggiore, è bellissimo, il sepolcro si vede in prospettiva, dove ci sono degli uomini che depongono il corpo di Gesù e si vedono di spalle due donne abbracciate in un abbraccio bellissimo che osservano, si vedono solo le loro spalle e questo manto che le avvolge. A me questo dà il senso della solidarietà. Cioè, qui si crea tutto un... Se potessimo dipingere questi pochi versetti di Luca, sarebbe tutta una circolarità. Si avvolgono intorno a questo mistero. Questa è la solidarietà. La solidarietà non è darci le pacche sulle spalle o farci l'elemosina. La solidarietà è abbracciarci intorno, sentirci intorno a questo. Noi siamo abituati più a fare l'elemosina, a appoggiarci un attimo, ma non a restare abbracciati perché il tempo diventa lungo. Queste donne sono profondamente solidali. Non si abbandonano e non abbandonano. Credo che questo è solo lo sbozzo, il bozzetto di quello che possiamo chiamare il nostro tempo. Io sono profondamente convinta, però sono disposta poi a ascoltare quello che dite voi, che il tempo della transizione è il nostro tempo. E è un tempo bello, primo perché è il nostro, io non ce n'ho altri, per cui me lo devo prendere. E secondo perché è ancora vivo. E vedremo perché è vivo. E come lo possiamo ancora fare più vivo, lo vedremo nel pomeriggio commentando gli ultimi due versetti, soprattutto il versetto 56. Io nelle introduzioni, come questo tempo è un tempo di preparazione. Per cui il verbo preparare è importantissimo in questo tempo di transizione. Non è un tempo passivo, perché abbiamo parlato di solidarietà, abbiamo parlato di affetto, dei sensi, del risvegliarsi della sensibilità. E Luca ci dice precisamente che queste donne, quando tornano alla casa, tornano per preparare qualcosa, che vedremo poi che cos'è. La lettura degli ultimi versetti del testo di Luca di questa mattina, tenendo presente sempre questo tempo che, secondo la proposta che facevamo questa mattina, che facevo questa mattina, poi voi direte le vostre proposte, è il nostro tempo, è questo tempo che abbiamo chiamato di transizione. Anche se per differenti aspetti, no? Possiamo dire che è un tempo che sembra quasi, no? Dicevamo, silenzioso, la solitudine, il mistero, no? Può sembrare come qualcosa di morto, non solo questo restare intorno o restare attente a dove mettono il corpo morto, ma anche un po' questi atteggiamenti. In realtà, e sono precisamente questi due ultimi versetti del brano, in realtà non è semplicemente un tempo di attesa, ma un tempo di preparazione. Questo verbo che dicevamo già dal primo giorno, è un poco il verbo che raccoglie tutta questa dinamica, questi gesti, questi atteggiamenti, queste esperienze, la preparazione. O preparare è il verbo che ci interessa moltissimo in questo tempo di transizione, perché dicevamo già nei giorni scorsi, solamente sperare sarebbe un lusso e solamente guardare il futuro o cercare nel futuro anche sarebbe un atteggiamento che non ci aiuta a restare, come dicevamo questa mattina, anche se questo restare è un verbo attivo. Queste donne restano facendo da ponte, come dicevamo, facendo tradizione, magistero, ma anche facendo delle cose, dove facendo dei gesti. Io credo che qui sulla questione dei gesti, come persone impegnate dentro della comunità cristiana o dentro della società, dobbiamo dire qualcosa, perché noi abbiamo pensato nelle nostre attività sempre come delle opere. Invece la cosa più importante sono i gesti, non sono le opere. Anche se le opere è un termine che dà più soddisfazione, ci indica, no, qualcosa che possiamo mostrare agli altri. Però io vorrei mettere l'accento sui gesti, perché sono i gesti precisamente della preparazione. I gesti preparano dei risultati anche, o dei fallimenti, uguale, però preparano qualcosa. Credo che nell'ambito della comunità cristiana, quando parliamo di impegno per gli altri, di missioni, dovremmo parlare di gesti e non di cose che stiamo facendo. La relazione con gli altri, si diceva anche ieri parlando di questi atteggiamenti che abbiamo chiamato voti, la relazione con gli altri sono soprattutto dei gesti. Noi viviamo facendo continuamente gesti e questi gesti passano attraverso dei simboli. Ci sono delle simbologie verbali, gestuali, delle simbologie sacramentali di cose. La nostra vita è accompagnata da un verbo che è la celebrazione. Noi questo verbo l'abbiamo legato profondamente alla questione cultuale. Di per sé il verbo celebrare è un verbo etico, perché è un modo di porsi dentro della storia, dentro la storia, dentro delle situazioni, davanti alle persone o con le persone, nei contesti diversi dove viviamo. Per cui questi due versetti non mettono in rilievo solo degli atteggiamenti esteriori, un modo di stare. Il versetto 55 dice, no, come stavano lì, seguivano, avevano seguito Gesù dalla Galilea, osservavano la tomba e come era stato deposto il corpo. Poi tornarono alla casa e prepararono. E già Luca aveva detto che questo tempo solenne, quando terminava il venerdì, era il tempo, già si vedevano le luci della parasceve, che è il tempo della preparazione, cioè questa solennità del tempo che per gli ebrei apre questo giorno solenne del sabato. Per cui c'è tutta una coincidenza che sarebbe molto interessante approfondire di più. Però quello che ci interessa è che tutto partecipa. Non è quindi un tempo morto. La questione è che a noi a volte questo tempo di transizione, così come per le discepole o i discepoli poteva sembrare un tempo morto, è dovuto al nostro atteggiamento, alle nostre paure, alle nostre tristezze. Però non esiste per Dio nessun tempo morto, perché la storia è tutta una storia di Dio. È un tempo morto molte volte per gli esseri umani, perché provocano questa morte nel tempo. I tempi di guerra, per esempio, sono tempi di morte, però non sono tempi morti per Dio. I nostri tempi di infermità, di malattia, sembrano nella mente umana dei tempi morti, però per Dio non sono tempi morti. Per cui queste donne che restano, il gesto più bello che fanno, che è quello di restare, mostra che sintonizzano con questa economia divina, e lo mostreranno anche attraverso questa preparazione dei profumi. In questo senso è un tempo di fede, però di fede nel presente. La fede anticipa qualcosa o qualcuno. E la fede qui non è guardare lontano, ma guardare il presente e coltivare tutto quello che, con quel poco che abbiamo, coltivare tutta questa energia di vita che sta nel presente. E si inventano dei gesti, perché qui in questi due versetti, per un lato ci sono i gesti tradizionali, il preparare profumi nel mondo degli ebrei era un gesto tradizionale, erano sempre le donne che facevano questo tipo di gesto nel momento della morte di un familiare o di qualcuno. Questo è un gesto che loro risvegliano. Però prima di vedere come risvegliano questo gesto, inventano anche dei gesti, cioè questo stare lì, questo guardare attentamente come depongono il corpo di Gesù, sono gesti che loro si inventano. E nel tempo di transizione dobbiamo inventare dei gesti e risvegliarne altri. Cioè, non possiamo vivere con la malinconia di gesti passati, questi gesti passati o questi gesti che sono per noi tradizione, che fanno parte, e qui ciascuno, ciascuna comunità, ciascun gruppo dovrebbe chiedersi quali sono i gesti che dobbiamo risvegliare. Perché è un tempo di transizione, non vuol dire che è un tempo separato dagli altri due momenti, da quello che c'era prima o da quello che verrà dopo. È una continuità. Però c'è da chiederci quali sono i gesti della tradizione, i gesti più familiari a noi che possiamo risvegliare. Però anche dobbiamo chiederci che gesti possiamo inventare. E dobbiamo inventare dei gesti. Questa nuova tradizione, questo modo di fare magistero, questo modo di fare tradizione delle donne è perché si inventano il modo di stare lì, come si inventeranno con le prime luci della domenica, si inventeranno i gesti da fare per poter ritornare al sepolcro. Quando gli altri invece non hanno nessuna fantasia e si chiudono e si tagliano anche loro, si chiudono un cammino, nascondendosi, dicendo come diranno poi i discepoli lungo il cammino di Emmaus, anche se io non so se voi in Europa, in Italia, lavorate la coppia dei discepoli di Emmaus come si lavora in America Latina, si sta lavorando questa coppia dei discepoli, della coppia di Emmaus come un uomo e una donna. E quindi in questo senso sono i rappresentanti, tutte e due, a livello di genere, della comunità. Però quello che mi sembra importante è che alcuni della comunità si hanno chiuso questa possibilità di inventare dei gesti. Hanno obbedito con paura a quello che è la mentalità, a quello che era il pensiero dell'istituzione. Il pensiero dell'istituzione in quel momento spaventava queste persone e loro si sono lasciati spaventare. Invece le donne non si sono lasciate spaventare e hanno inventato il modo di tornare, un modo anche un po' folle, perché loro sapevano che c'era la pietra pesante da togliere, eccetera, eccetera, però hanno continuato con questo desiderio per poter inventare qualcosa e ritornare lì intorno a questa divina presenza del corpo morto. Quindi è prezioso in questo momento storico inventare dei gesti con le poche cose che abbiamo, con la poca fantasia anche che abbiamo. E nello stesso tempo è prezioso far rivivere dei gesti, cioè quello che i gesti che fanno parte della nostra tradizione, e qui penso a tutta la ricchezza che ciascuna di noi ha come tradizione, perché c'ha una cultura, perché viene da un determinato contesto, perché c'ha una storia, perché appartiene per esempio a un determinato carisma. Cioè, ci sono delle grandi tradizioni nella nostra vita, Dovremmo vedere in questo momento quali sono quelle che ci fanno vivere, che noi dobbiamo far vivere. E quindi loro fanno rivivere, per esempio, questo gesto della unzione del corpo morto, che era un gesto della tradizione del loro popolo, che facevano normalmente, non era una cosa straordinaria, la facevano in tutte le famiglie. Per cui in questo ambito questo gesto rivive e assume un altro significato. In questo senso anche sono i gesti di chi non è rassegnato per quello che è successo, o, come dicevo prima, non si è lasciato spaventare da coloro che hanno provocato tutta questa morte, tutto questo dolore, tutto questo silenzio e tutta questa solitudine. È anche il tempo del ricordo, dell'anamnesi, fare ritornare qualcosa o qualcuno è il ricordo. C'è una canzone latinoamericana che dice che la solitudine inventa la più bella apparizione, cioè fa ritornare volti, persone, momenti. Bene, queste donne che non vogliono abbandonare questo luogo precisamente resistono in questa anamnesi.
Segue nella cassetta numero 5.